Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro, bentornata a Sbranding. Ciao Marta.
Buonasera a tu, anzi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buonasera, a
Sì,
seconda
dipende a che ora lo sentono. Buongiorno e buonasera a tutti.
Esatto. E qui con noi la new entry, un'altra new entry. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Come stai? Un
Bene, un po' agitato.
po' agitato, un po' emozionato. Con noi Matteo, nuova new entry del team. E allora, sarà qui con noi per commentare le notizie della settimana insieme a me, alla Caras Branding. E di cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di YouTube e di una cosa che ha fatto in America molto interessante. Parleremo di una novità in casa Apple che dovrebbe arrivare entro il 2022 e no, non è l'ennesimo nuovo iPhone, ma è un qualcosa di molto interessante. Parleremo di una nuova funzione di Instagram per le storie, parleremo di un'iniziativa di KFC che proprio, diciamo che se devi fare una cosa smart qua KFC l'ha fatta. Parleremo dei mondiali del 2022 perché c'era una notizia di marketing molto importante e poi parleremo di una nuova implementazione iper utile da parte di LinkedIn. Partiamo con la prima notizia della settimana. YouTube in America ha reso disponibili oltre 4.000 episodi di programmi televisivi all'interno dell'app gratuitamente. Allora, erano già presenti in America alcuni film gratis all'interno dell'applicazione. In questi giorni YouTube ha aggiunto oltre 4.000 episodi di programmi TV famosi, come per esempio Cucine da Incubo con lo chef, quello che urla un
Gordon
sacco.
Ramsay,
Bravissima, Gordon Ramsay.
grandissimo.
Non mi ricordavo il nome. E anche però una serie di film, anche prodotti dalla Disney, però magari un po' più vecchi, come Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage. Allora, è una sezione all'interno di YouTube che era già presente perché c'erano già dei film presenti sulla piattaforma, più di 1.000, però adesso c'è questa novità, ossia oltre 4.000 episodi di programmi televisivi in una sezione che ha una user experience e un'interfaccia leggermente differente dal solito YouTube, perché proprio ha lo scopo di facilitare l'accesso a questi contenuti, contenuti che saranno gratuiti, ma come su ogni altro contenuto di YouTube ci sarà l'advertising. Allora, YouTube in questo modo rafforza un po' il posizionamento di piattaforma streaming
Vero.
perché tendenzialmente questi contenuti sono fruibili da tutti sul territorio americano, però lo fa quasi sembra in maniera complementare a Netflix perché comunque si tratta di un consumo simil televisivo con dell'advertising, quindi con delle pubblicità, però su programmi differenti che sono dei programmi TV come potrebbe essere ipoteticamente qui in Italia un MasterChef.
Esatto. Diciamo che la cosa interessante è proprio il fatto che in America ci sono più di 100 milioni di iscritti, quindi diciamo che YouTube ha penetrato il mercato in maniera molto profonda. E per allargare un po' quello che è il servizio offerto, uno deve un po' capire quali sono le abitudini del consumatore tipo e cercare di adattarsi al contesto
Esatto.
attuale contemporaneo. Quindi il fatto di proporre programmi televisivi fruibili su
TV show,
direttamente,
tendenzialmente.
direttamente su YouTube, a parte il fatto che rafforza proprio la presenza di YouTube come canale di streaming video, di
Quasi
creazione di video.
televisivo, si parla di CTV, cioè Connecting TV.
Esatto. E poi diventare a 360 gradi una piattaforma dove le persone vanno
Per
quando per
intrattenimento.
intrattenimento,
Esatto,
esatto.
esatto. Interessante. Spero che qualcosa del genere arrivi anche in Europa, perché comunque
In Italia
io.
sicuramente
Sì, se arriva in Europa, si spera pure in Italia. Perché io personalmente la sera prima di addormentarmi mi guardo le puntate di
Esatto, anche perché
MasterChef
ormai con la Smart
vecchie.
TV, no? Hai sempre la televisione che in realtà è connessa ad internet, quindi mentre
Esatto.
prima YouTube era una cosa esclusivamente da PC, adesso in realtà il PC lo puoi vedere anche tranquillamente sulla televisione, quindi è diventato proprio uno strumento super utilizzato anche per
Esatto,
questo motivo.
esatto, esatto. Andiamo avanti perché oggi abbiamo sei notizie, come vi avrete notato dal recap iniziale, e passiamo alla seconda notizia della settimana che riguarda Apple. Apple, come ha riportato Bloomberg in questi giorni, sta lavorando ad un servizio di abbonamento per i suoi prodotti fisici. Che cosa significa? È un servizio che ha lo scopo, come dice Bloomberg, di owning a phone like subscribing an app, cioè avere un telefono, deve diventare un concetto simile a quello di sono iscritto a Netflix. In pratica si tratta di un servizio di abbonamento all'iPhone e altri prodotti fisici che è tendenzialmente simile a quello che già si può fare per i service product, per cui come iCloud e qualsiasi altro servizio Apple, tramite una sottoscrizione mensile con una fee mensile da decidere, ancora non è stata dichiarata, e uno potrebbe dire, ah vabbè sì, ma Apple già si può pagare a rate mensilmente, no? Prendi un iPhone e te lo prendi a rate, sì. E questa è proprio la grossa differenza, nel senso che differisce esplicitamente da sistemi rateali di 12 o 48 mesi, perché tu tendenzialmente dopo quei 48 mesi hai finito di pagare il telefono, invece qui tendenzialmente tu sei abbonato a iPhone fisico, all'iPhone fisico, e quindi tu, ma secondo alcune modalità che specificheranno, potrai essere abbonato ai prodotti fisici, quindi magari dopo un anno, due anni cambiare il telefono e cambiare device, perché non dovrebbe riguardare solo l'iPhone, e quindi poi restare in Apple per un lungo periodo. Allora, questa funzione dovrebbe arrivare per la fine del 2022, e velocemente, prima Matte, di chiederti una cosa, questa funzione, diciamo che aiuterebbe sicuramente a dei pro per i consumer, perché aiuterebbe sicuramente i consumatori ad affrontare la big spesa iniziale, no? Cioè, nel senso, quando compri un iPhone, so, veramente tanti soldi, e quindi questo magari potrebbe abbattere questo ostacolo. Pro Apple, per Apple sono tantissimi, nel senso che può aiutare la customer retention, può aiutare il cross-selling, può aiutare l'upselling. Che ne pensi, Matte?
Beh, sicuramente è un cambio di paradigma molto importante, perché andiamo ormai più non a vendere un prodotto ma un servizio, quindi c'è proprio un cambio molto, molto radicale da questo punto di vista. E inoltre pure lato fidelizzazione clienti, comunque sia Apple sta studiando una mossa vincente, perché comunque sia tu continui ad essere un cliente vita natural durante, e quindi hai la possibilità anche di switchare tra diversi dispositivi.
Esatto, bravissimo.
E quindi questo fa sì che tu puoi anche assaggiare diverse parti, diciamo, della mela, appunto, e quindi vedere quali prodotti fanno al caso tuo, se mai sei stato per una vita con l'iPhone e poi puoi passare a un iPad o un Mac o così via, insomma.
Esatto. Allora, la sottoscrizione, hai sollevato una questione molto importante, la sottoscrizione riguarda determinate fasce di prodotto, per cui ipoteticamente, immaginiamo, non ci sono altre informazioni, però immaginiamo che se ti abboni a un iPhone, tendenzialmente puoi muoverti su quel tipo di device. Se ti abboni all'iPad, puoi muoverti su quel tipo di device, però magari cambiare modello, quindi tra un anno esce, ogni 6 mesi Apple tira fuori un nuovo telefono, ogni 6 mesi tu tendenzialmente sei abbonato e puoi cambiare. Inoltre magari immaginiamo anche la possibilità di creare bundle. Come diceva Matte, è uno switch di paradigma, cioè si passa da un prodotto che in realtà diventa un servizio. È una cosa che già si fa nel settore dell'automotive, per esempio. Il futuro è subscription, secondo te?
Ah, questa domanda mi coglie alla sprovvista.
Attenzione, non te l'aspettavi, è tutto molto bello.
Beh, diciamo che bisogna considerare anche qui il contesto di riferimento, ma in generale come si comportano le persone. Cioè c'è sempre più un avvicinamento al modello subscription, perché, perché paghi di meno e il prezzo è rateizzato, cioè lo dividi, lo splitti mensilmente. Mm-hmm. E le persone ormai
più
sono
gestibile,
più gestibile, anche perché tu sai che mensilmente hai quella spesa, ogni anno hai quel tot di spesa, e comunque è un qualcosa di accettato molto di più rispetto a prima. Cioè si è scardinato un po' l'idea dell'abbonamento subscription, quindi a me come idea piace, e riflettendoci anche viene incontro anche a tutti gli early adopters che in realtà comprano per primi e fanno la fila per i nuovi iPhone. Quindi il fatto di mettere un modello del genere permette anche a chi magari ogni anno, appena esce una nuova uscita, si compra subito il prodotto per provarlo, di poter appunto switchare, come ha detto Matteo, e provare subito il prodotto prima degli altri.
Esatto, quindi questo potrebbe essere anche un po', come ha improntato Matteo, un hint, un piccolo dettaglio, un piccolo indizio sul fatto che si potrebbe Apple, come se stesse puntando sulla community in generale, che forse...
Beh, quello è prescindere, cioè sì. L'analisi dei microdati, di come si comporta il proprio consumatore, è fondamentale, e questo poi porta al successo un singolo brand, quindi secondo me cioè, potrebbe essere un'idea potenzialmente vincente. Poi vabbè, Apple ogni volta che lancia qualcosa comunque...
Quando Apple fa qualcosa, probabilmente...
No, comunque lo fa bene strategicamente, quindi vediamo anche quando verrà lanciato, come verrà lanciato questo nuovo servizio, ecco.
Chiaro, vediamo, la funzione, il nuovo tipo di servizio dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, ma Bloomberg riporta che potrebbe tardare anche nel 2023, ma vediamo, sono veramente molto curioso. Arriviamo alla terza notizia della settimana. Instagram, notizia proprio semplice perché non c'è nessun'altra informazione se non questa. Alessandro Paluzzi, reverse engineer, scavando nel codice di Instagram, ha trovato che la piattaforma sta testando la possibilità di inserire il messaggio vocale come risposta alle storie. Cioè tu praticamente hai visto quando vuoi scrivere in risposta alle storie qualcosa, Matte, tu vai lì e tappare il box con la tastiera, in quel box apparirà anche l'iconcina per mandare il messaggio vocale. Sì o no, Matte, che mi dici di questa novità?
Come sempre la risposta è dipende.
Ottimo, mi sei piaciuto.
bisogna contestualizzare questa informazione, perché se facciamo riferimento per esempio ai creator, se pensiamo a persone con un numero di follower molto 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 alto, o anche celebrity o quant'altro, vuol dire che gestire una mole di messaggi audio così potenzialmente elevata potrebbe essere comunque un danno, e quindi un rischio di allontanamento, diciamo, tra l'influencer e la community.
Vero, un saluto al community manager dell'influencer.
Ciao community manager, è stato un piacere. E d'altro canto invece, se parliamo invece di creator più piccoli, c'è questa possibilità di empatizzare di più con, diciamo, con i propri follower e creare un rapporto più duraturo nel tempo. Quindi chiaramente va vista qual è l'ottica corretta, insomma.
Esatto, va ricordato che questi tipi di test, soprattutto quelli che sgama Alessandro Paluzzi, il nostro best friend, sono test interni. Non sempre tutti questi test che lui poi riporta arrivano al pubblico globale, ma è già interessante andare a vedere un po' la direzione che sta prendendo la piattaforma. Questa mossa secondo me è un po' controversa, nel senso che va un po' contro gli obiettivi, quelli che aveva annunciato Mosseri a gennaio, di voler pulire, filtrare un po', cercare di snellire la sezione dei messaggi, anche un po' tramite l'arrivo dei like nelle storie che, esatto, non finiscono nei DM, e invece questa funzione potrebbe in realtà un po' appesantirla. Vediamo, qualsiasi cosa, qualsiasi aggiornamento riguardo questa notizia lo saprete. E c'è una sbranding.
Posso
che
dire una cosa?
Pure
alzo
due.
La mano e... che nessuno può vedere, però.
Che nessuno può vedere, però,
però io faccio la portavoce di tutte le persone che ascolteranno questo podcast, dicendo che Instagram in generale deve smettere di fare dei scherzetti, perché non può ogni giorno fare una copertura al massimo, il giorno dopo distruggere tutto, poi cambiare l'interfaccia una volta in un modo e una volta in un altro. Cioè, per piacere,
un attimo di tranquillità,
esatto, sì, perché non si può cambiare sempre ogni giorno, dai.
Ok, allora andare tutti nei DM di Sbranding a mostrarle vicinanza.
No, anche Marketing Express, se no devo rispondere io.
Ok. E fateci sapere la vostra nei nostri DM, insomma, sentiamoci nei messaggi su Instagram. Arriviamo alla quarta notizia della settimana, l'iniziativa secondo me veramente molto smart da parte di KFC. Allora, KFC si è resa conto che ci sono un sacco di ristoranti nel mondo che usano foto dei prodotti KFC presi online, dove ci tolgono il logo e le usano per promuovere i loro prodotti, per cui proprio panini, pollo e quant'altro. KFC che cosa ha fatto? Sa che non può evitare che questa cosa avvenga, perché comunque le sue foto gireranno comunque online. Che cosa ha fatto? Ha lanciato Chicken Stock, ossia un sito di foto stock dove poter scaricare gratuitamente le immagini in alta qualità dei suoi prodotti. Cioè è un qualcosa, secondo me, che posiziona tantissimo il brand per diversi motivi. Prima voglio sentire la tua, Sbre.
Arrivo.
E poi ti dico la mia.
No, dimmi prima la tua.
No, allora secondo me uno dei motivi per cui aiuta il brand è che favorisce tantissimo lo user generated content.
Quello è vero, anche a livello ispirazionale, perché sapendo che le foto così riescono, magari il ristorante di turno prende l'idea e la rifà propria con il proprio packaging e il proprio prodotto. E un'altra idea super carina è il fatto proprio che diventa un punto di riferimento.
Esatto.
Quindi piuttosto che andare sui vari siti di stock immagini o addirittura rubare immagini col diritto di copyright,
esatto,
a questo punto vai sul sito. Sai che comunque la foto è stata fatta da KFC, ma le prendi senza problemi.
Esatto, bravissimo. Cioè va proprio incontro, ed era un altro dei punti che volevo dire, va proprio incontro ad una fetta di pubblicità potenziale che non è da trascurare, perché tu immagina tutti i creator, tutte le aziende, tutte le pagine che fanno contenuti, no? E vogliono magari parlare di KFC. Sanno che hanno questo portale ufficiale dove possono prendere immagini di alta qualità, ed è anche un ritorno di brand, sia a livello di immagine, quindi di awareness,
esatto,
sia anche a livello del fatto che associ sempre un'immagine di qualità a KFC. Esatto. E quindi rafforza un po' l'associazione qualità con il
Ma
brand.
anche semplicemente la foto del pollo, foto panino col pollo fritto, associ a KFC.
Esatto. Cioè, mi sembra proprio una situazione in cui un problema diventa un'opportunità. Cioè, non puoi risolvere la questione delle persone che si prendono le foto online, la alimenti.
E anche il tone of voice. Secondo me, il tone of voice che hanno utilizzato è super carino della landing della comunicazione
Sì.
dell'iniziativa, super
Sì,
figo.
assolutamente. Se volete il link dove c'è tutta la spiegazione dell'iniziativa, scriveteci in DM di Instagram che ve lo mandiamo perché è una cosa
Ve lo
veramente molto
mando
interessante. C'è un video di 1 minuto che è veramente molto tragicomico che secondo me è stato fatto molto bene. E arriviamo alla quarta notizia della settimana e parliamo dei mondiali FIFA che si terranno tra novembre e dicembre del 2022, se non erro, perché si
siamo
terranno.
fuori, vero?
Non lo so
Mi
dove
sa.
stare, non lo so
No, mi
dove.
sa. No, siamo in
Ah,
Italia.
fuori, non lo so, non sei col
No.
calcio.
Ah,
Mi pare di sì, mi
ok.
pare che abbiamo perso con la Macedonia, ma non lo so. E si terranno in Qatar. E che cosa è successo? In questi giorni è stato annunciato il fatto che Crypto.com sarà lo sponsor ufficiale dei mondiali FIFA 2022. Crypto.com è la piattaforma di scambio di criptovalute, ha 10 milioni di utenti, ora è diventato main sponsor della FIFA World Cup 2022. E che cosa significa nel concreto, oltre ad avere il logo ovunque durante tutta la
Esatto.
competizione? E tra i vari benefit che porterà, ci sarà sicuramente quello di aiutare gli utenti dell'app, per cui della community di Crypto.com, ad accedere agli eventi del mondiale, per cui ci immaginiamo degli sconti e quant'altro. Che dici, Sbrea? Crypto.com secondo me sa bene quello che sta facendo, nel senso che si sta posizionando tantissimo nel top sport.
Sì.
Cioè, prima si è preso lo Staples Center, che è l'arena dove giocavano i Los Angeles Lakers dell'NBA, e l'ha chiamato Crypto.com Arena. Ha chiuso partnership con qualsiasi associazione di diversi sport in giro per il mondo, adesso si ritrova nel contesto FIFA, calcio. Che
Ok,
dici?
ma ci sta perché a livello di piano media, cioè, si sta espandendo sempre su più piattaforme. Così appunto l'obiettivo principale è Awareness Lead
Sì,
Generation.
esatto. C'è scritto anche sul loro comunicato: la sponsorship will drive significant awareness around the
Esatto.
cryptocurrency.
Anche
Per cui.
perché, come hai detto tu, una volta che uno diventa main sponsor, in tutti gli spot pubblicitari intorno al campo, in tutti, diciamo, gli
Qualsiasi touch
spazi,
point dell'evento.
esatto, sia offline che online, sia televisivo, vabbè, su tutti i media, sia offline che online, il brand Crypto.com o comunque il logo saranno presenti, quindi a livello di awareness è grandissimo e anche a livello di brand recognition altissimo, perché nel momento in cui io già sono iscritto e vedo il logo sulla piattaforma all'interno dell'evento stesso, comunque mi viene magari da utilizzarlo e continuare a investire, e quindi a quel punto c'è una crescita dell'app conseguente.
Esatto.
Quindi assolutamente, cioè vabbè, stanno andando per il verso giusto, significa che stanno crescendo.
Sì, esatto, sono sicuramente una delle piattaforme che crescono più velocemente. Sono molto curioso di vedere come se ci saranno poi dei risultati e quali risultati saranno a fine collaborazione. Arriviamo all'ultima notizia della settimana. Oggi ne abbiamo fatte 6, ma siamo super in orario. E LinkedIn ne ha fatta una delle sue molto interessante. L'aveva già inserita per i creator, adesso è arrivata anche per le pagine aziendali, la possibilità di creare newsletter all'interno della piattaforma. Che cosa significa? LinkedIn ha lanciato le newsletter all'interno dell'app, cioè tu, pagina aziendale, puoi creare la tua newsletter e crearla direttamente dentro l'app e inviarla agli utenti che si iscrivono alla tua newsletter, per cui questo significa che non devi utilizzare tool esterni. Secondo me è stata molto smart perché il target delle persone che utilizzano la newsletter, secondo me, è molto in linea anche con il target di
Esattamente.
LinkedIn, cioè tendenzialmente, almeno che non si tratta di newsletter, magari di prodotti, non so, qualcosa di cosmetici o altro, mi viene da dire, non ho dati alla mano, ma mi viene da dire che tutto il target professionista segue molto il prodotto delle newsletter, e quindi per questo il brand, secondo me, tramite questa funzione, il brand che lo utilizza riesce a sviluppare, secondo me, una relazione molto stretta con le persone che lo seguono in un ambiente già familiare. Cioè, non devi andare su MailerLite, MailChimp, andare a creare delle newsletter e entrare nella loro sezione di email.
Quindi c'è anche
Rimani.
meno frizione di
Esattamente,
passaggio.
bravissimo. Rimani all'interno di un contesto familiare perché poi la newsletter sarebbe una notifica all'interno di LinkedIn. E per LinkedIn, appunto, che riesce a mantenere più per più tempo l'utenza sulla piattaforma.
Esatto, diventa un hub che comunque riesce a mantenere gli utenti sempre più dentro la piattaforma e quindi diciamo arricchisce un po' tutto l'ecosistema anche del, diciamo, del sistema di offerte che comunque ha all'interno del sito, insomma.
Esatto, quindi tu ti piace questa funzione che dici?
Credo che sia molto interessante anche perché magari anche chi non ha dimestichezza con tool esterni per automazione di email marketing sicuramente può trarne un vantaggio. Mm-hmm. Anche lato utente, comunque sia, ci sarà meno, appunto come dicevo prima, frizione, quindi dover passare magari da un tool all'altro, da una piattaforma all'altra, per poter comunque rimanere aggiornato e comunque senza, diciamo, troppo cambio di paradigma, insomma.
Mm-hmm. Interessante, infatti, che hai parlato dell'automation, fase molto importante del newslettering, e bisogna vedere se ci sarà questa integrazione su LinkedIn. Sono veramente molto interessato a provarla, e se qualcuno di voi l'ha già provata, ha avuto l'opportunità, scriveteci nei DM, fatecelo sapere. Matte, com'è andata?
È stato faticoso.
Faticoso?
Però divertente.
È divertente, sì, dai.
Esatto. Devi entrare un po' nell'ottica.
Un po' nell'ottica, esatto. Però si può fare, dai.
Si può fare.
Ti aspettiamo presto, sicuramente, quindi grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Cucciola Disbranding.
Grazie a te.
E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci sentiamo settimana prossima. Buon martedì. Ciao.
Ciao.
Ciao.